Eugenio Murali è saggista e giornalista, collabora con Il Foglio e Vatican News e con Margherita è stata qui da poco, uscito in libreria per Neri Pozza, è alla sua prima letteraria che però in pochi giorni ha già ricevuto un buon plauso della critica. Allora anche noi vogliamo parlarne qui ad Alice, Eugenio Murali è già in collegamento con noi, allora benvenuto e buon pomeriggio.
Grazie anche a voi.
Allora, possiamo tranquillamente dire, Eugenio Murali, che questo suo primo romanzo, insomma, è una vera e propria dichiarazione d'amore a Marguerite Yourcenar.
Sì, verissimo, verissimo. È la mia volontà di trasmettere la passione che ho per la scrittura e per la figura di Marguerite Yourcenar.
Lei quando l'ha incontrata per la prima volta?
Era negli anni del liceo, io ho frequentato un liceo classico romano abbastanza famoso, il Torquato Tasso. Avevo una delle ultime sezioni di francese monolingue perché adesso non si fa più, ma all'epoca c'era questa possibilità e la mia insegnante di francese mi ha fatto prima di tutto leggere un capitolo di un libro di Sandra Petrignani, sempre uscito da Neri Pozza come il mio romanzo, e si intitolava La scrittrice abita qui, anche nel titolo c'è qualcosa che io ho richiamato. E parlava della casa in America di Marguerite Yourcenar, perché Marguerite Yourcenar è andata a vivere in America nel 1939, ecco, quando abbandona l'Europa in fiamme e raggiunge Grace, che sarà poi la sua compagna per 40 anni, Grace Frick, e per lo più vivrà e scriverà in questa casa americana nel Maine che io ho potuto visitare proprio per preparare il terreno della scrittura di alcune parti del mio libro, quelle dedicate appunto all'America. In Svizzera c'è anche però una parte di Svizzera nel libro, in effetti, perché il libro io l'ho costruito in questa maniera. C'è un io narrante che racconta un po' le sue ricerche, e poi ci sono dei personaggi che sono invece i personaggi della vita di Marguerite Yourcenar, e attraverso le loro riflessioni, attraverso una specie di monologhi e soliloqui, io cerco di far emergere, come tratteggiandola dall'esterno, da queste figure che non sono lei ma che sono vicine a lei, l'immagine di questa straordinaria scrittrice e donna. E tra queste c'è anche io scelgo determinati momenti della vita di questi personaggi. Uno di questi momenti è il momento finale della vita del papà di Marguerite Yourcenar, Michel de Crayancourt, che sappiamo è stato importantissimo nella formazione culturale, nella trasmissione dell'amore per la bellezza, perché aveva un rapporto straordinario con questa figlia. E Michel è morto a Losanna, dove appunto era nella clinica di questo famoso dottor Roux, e lì io immagino lui che dà un po' un congedo alla vita, un congedo anche a questa figlia che ha tanto amato nei suoi pensieri, cerco di entrare nei suoi pensieri. Quindi ecco, il libro è costruito alternando questo io narrante e queste voci del passato che appunto hanno conosciuto, chiaramente sono mie, diciamo, creazioni a partire da quello che io ho potuto raccogliere attraverso le importanti biografie che sono pubblicate su Marguerite Yourcenar, attraverso il suo ricchissimo epistolario, ricchissimo, benché parte di queste lettere saranno desecretate soltanto nel 2037, a 50 anni dalla morte, ma già quelle che ci sono riempiono, ecco, 5 volumi. Il quinto è stato pubblicato pochi giorni fa in Francia da Gallimard.
Le
Quindi
lettere
c'è
sono sempre
moltissimo.
fonte preziosa per ricostruire le vite dei
Sì,
grandi
sì,
personaggi.
sì.
Quindi sì, come diceva lei adesso, ecco, c'è questo primo livello della narrazione che insomma è un po' come un intimo diario di viaggio dell'io narrante che ripercorre proprio i luoghi, le geografie direi letterarie ma anche umane di Marguerite. Quindi noi abbiamo notizia insomma anche delle sue opere più importanti, ci sono continui riferimenti, quindi davvero alla fine è una restituzione a tutto tondo del personaggio. di Marguerite Yourcenar sia come scrittrice, come poetessa, sia anche proprio come dal punto di vista umano suo. Ed è, devo dire, il fatto che tutti questi personaggi che lei ha scelto, che hanno condiviso con lei la vita, quando si inizia a leggere e si vede insomma che ha dato una voce propria ad ognuno di questi, questo devo dire che ha un effetto molto forte sul lettore, perché lo porta subito dritto al cuore, all'essenza di quello che poi il personaggio, adesso mi viene in mente, sono nel capitolo di Grace, che poi il personaggio ci racconta di Marguerite.
Sì, forse questo essere appunto dei soliloqui, dei monologhi, permette anche questa dimensione intima, no? Cioè quasi come se questi personaggi si confessassero e ci confessassero il loro rapporto con Marguerite, il loro rapporto anche con se stessi. Dicono anche, vogliono chiaramente, scalpitano un po', vogliono dire anche qualcosa di sé questi personaggi, sia Grace, sia Michelle, sia Jerry, cioè le varie figure. Io ho cercato, ed è stata la cosa sicuramente più difficile, di dare una voce singolare e personale a ciascuno di questi personaggi. Chiaramente non è stato facile, perché il rischio qual è? Che quando si vuole caratterizzare un personaggio linguisticamente si cada nel grottesco, nella macchietta, in una mimesi eccessiva che in qualche modo deforma il personaggio, e quindi io ho cercato di giocare sulla variazione minima, sulla scelta del lessico, ho cercato di giocare sul registro linguistico un po' più alto, un po' più basso. Chiaramente la cuoca Aldegonde usa un certo tipo di metafore, spesso anche magari legate alla cucina, o così l'ostetrica, differente è il linguaggio di un Michel de Clayancourt, che è un uomo, come abbiamo detto, colto, un uomo che ama la libertà, un uomo intelligentissimo e un esteta. Quindi chiaramente ho cercato di dare a ogni personaggio una voce, e attraverso la luce che loro fanno su Marguerite di far emergere poi la scrittrice. Non ho mai dato la voce a Marguerite Yourcenar, perché sarebbe stato, come direbbero i greci, un atto di hubris, un atto di arroganza. Ecco, non si può, secondo me, tentare, almeno questo è chiaramente il mio modesto parere, ma non mi sarei sentito mai degno né in grado di dare voce a Marguerite Yourcenar stessa, anche perché ci sono le sue bellissime interviste, ci sono le sue bellissime opere, c'è Il labirinto del mondo, che è una specie di trilogia, beh, diciamo autobiografica per modo di dire, perché poi lei spazia e crea e ricrea la vita, insomma, però c'è già tutto questo. Invece il mio voleva essere proprio un romanzo sulla vita, neanche lo chiamo romanzo biografico, perché il romanzo biografico dovrebbe essere, ecco, ci sono le biografie che sono così precise, eccetera. Il romanzo sulla vita, perché dà delle impressioni, cerca di far emergere appunto il cuore forse di questa figura attraverso delle confessioni e delle riflessioni abbastanza intime e abbastanza, per quello che è possibile, profonde.
Fa capire anche la conoscenza profonda che lei ha anche dei testi di Marguerite Yourcenar, quindi anche proprio delle sue opere.
Beh, chiaramente si riparte sempre da Memorie di Adriano, si riparte sempre dall'Opera al Nero. Io come prima cosa ho fatto questo, ho riletto le grandi opere e anche quelle meno conosciute. Si capisce nel libro che io ho una passione particolare per una piccola opera che è Fuochi, e Fuochi è questa alternanza di pensieri lirici e prose liriche. Spesso sono rivisitazioni del mito, Fedra oppure Clitennestra e così via, Achille, ma non solo. E attraverso quest'opera lei cerca di liberarsi da una passione che l'aveva travolta. Siamo negli anni 30, lei vive un momento di bruciante sentimento nei confronti di André Fregnaud, che è il suo editore, che la ricambia sul piano intellettuale, nel senso che apprezza la sua opera, le ha fatto pubblicare il Pindaro, la Nouvelle Erudite e altre opere, ma non può ricambiarla perché lui non è interessato alle donne, e quindi, essendo omosessuale, diciamo, la rifiuta. e sul piano fisico, e questo crea in lei una grossa ferita che elabora attraverso questa prosa altissima che è Fuochi. E poi ovviamente ci sono, io cito altre grandi opere, da Alexis, che è un romanzo precedente del 29, che aveva letto persino suo padre Michel, ancora in una fase di bozze, diciamo così, e che è un'opera anche quella già perfetta,
Sì, che è
e per poi
stato il
arrivare,
suo primo romanzo.
sì, il primo vero romanzo di Marguerite Yourcenar, aveva scritto dei poemi, aveva scritto, però nel 29 esce con questo straordinario libro, Alexis, in cui appunto un marito musicista omosessuale confessa la sua omosessualità alla moglie Monique, e lo fa con una delicatezza, con un'altezza di pensiero, di linguaggio, di sensibilità, che è impressionante in una scrittrice che ha appunto 20 anni, ecco, una ventina d'anni. E tant'è che su Alexis lei non torna, mentre su altri romanzi, penso alla Moneta del Sogno, per esempio, che è un libro ambientato nella Roma del 1933, quindi nell'era fascista. Lei su quello ritorna negli anni 50, lo riscrive perché, come dico all'inizio del libro, lei affermava che correggendo i propri libri correggesse se stessa. Ecco, poi, però, ecco, sì, c'erano romanzi che lei riteneva già perfetti, altri su cui invece bisognava rimettere le mani. Chiaramente Adriano ha una stesura che è prima lunghissima, poi abbandonata, perché lei inizia Adriano, che è l'opera ovviamente per cui è più conosciuta negli anni 20, poi l'abbandona, poi ritorna un manoscritto in un baule che arriva dall'Europa in America alla fine degli anni 40. Lei riprende questo manoscritto in mano, getta quasi tutto, tiene due frasi: mio caro Marco, e Marco sarebbe Marco Aurelio, quindi il nipote adottivo di Adriano, e inizia a scorgere il profilo della mia morte. Quindi subito lei tiene sia la forma lettera di quei primitivi tentativi, ecco, di lavorare ad Adriano, e poi l'idea che questo imperatore stia raccontando da quell'altezza della vita, cioè vicino alla fine della vita, la sua storia, appunto le sue memorie. Però poi sarà in realtà nel 68 Zenone dell'Opera al Nero il protagonista a cui lei resta più attaccata come a un fratello. Quindi lei sicuramente ha amato le memorie di Adriano, è sicuramente stato importantissimo quel libro per il suo percorso, per la sua carriera, anche per la sua autonomia, per poter lasciare l'insegnamento che l'aveva un po' imprigionata per 10 anni in America al Sarah Lawrence College, che le serviva per mantenersi dopo la perdita di tutto il patrimonio della sua famiglia. Però quando scrive l'Opera al Nero nel 68, lei sente un legame di fratellanza con questo alchimista, filosofo, medico che è Zenone, ambientata a Bruges per lo più, ma insomma in varie parti, e quest'opera per lei è forse il compimento, ecco, del suo percorso. E poi proseguirà con altre opere anche successivamente, io alcune ne cito. Ovviamente difficile fare entrare tutto, insomma,
Certo.
no? Difficile fare entrare tutto, però ho cercato di portare il lettore sia quello che già conosce, che forse ha gioia nel ripercorrere questa vita, sia chi non conosce, quindi forse ha la curiosità di conoscere Marguerite Yourcenar attraverso quelli che sono stati, appunto, come dichiarazione d'amore mia, quindi c'è sempre questo aspetto soggettivo personale, dei momenti importanti del mio rapporto con questa scrittrice, con la sua scrittura.
Che poi lei prima, parlando di Fuochi, ci diceva della prosa lirica, no? Devo dire che io trovo che anche la sua prosa tocca veramente dei momenti molto poetici. In particolare adesso io ho aperto davanti a me il capitolo di Grace, che poi i personaggi spesso ritornano, no? Anche il padre di, ecco, non è che magari c'è solo un capitolo di Grace, ma ce n'è un altro, così anche per il padre di Marguerite, ritorna più volte. Ma c'è questo proprio che inizia, dopo essersi conosciute a Parigi, Grace e Marguerite sono partite insieme per i paesi mediterranei. Qui c'è anche quella frase che dice Grace, perché la voce quindi qui è la sua, Margherita è stata qui, da cui poi prende anche il titolo, il volume.
Sì, ho cercato una lingua che, appunto, benché ci siano delle variazioni tra i personaggi, fosse degna in qualche modo di parlare di Margherita Yourcenar. Non potevo usare una lingua disinvolta, una lingua non letteraria per parlare di lei in un romanzo, ovviamente in una cosa diversa da un saggio. Un saggio chiaramente sia un linguaggio scientifico, sia un linguaggio preciso. Qui invece io dovevo avere un linguaggio che fosse preciso ma anche poetico, e quindi ho cercato di, in qualche maniera, di trasfondere molti pensieri e molte immagini nella metafora. Faccio molto uso della metafora. Non è un romanzo neanche lungo, non sono neanche 200 pagine, però cerco di lavorare molto sulla lingua, sulla fluidità della sintassi. Insomma, ho provato ad elevare il linguaggio a un livello letterario che fosse però anche fruibile, che fosse però anche leggibile, ecco, non per il lettore qualcosa di respingente e ermetico, come posso dire, ma che potesse dare un certo piacere, insomma.
Io quasi lo definirei molto avvolgente. Non appena si inizia ci si sente subito no, presi e avvolti, ecco, anche da questo linguaggio che secondo me ci porta, ci catapulta proprio al cuore, all'essenza, come ci diceva anche lei prima, di quella che può essere la vita di Margherita Yourcenar oppure l'opera, tanti aspetti che lei tocca, però davvero da lettore ci si sente subito coinvolti e devo dire ci si sta anche bene, ecco, non si sente l'esigenza dopo magari qualche pagina, ecco, di lasciare, o che magari sia anche troppo, no, tutt'altro. E qui proprio anche io l'inizio l'ho trovato molto bello, quando lei scrive: sono fragili le ore della felicità, portano con sé un carico di paura, la sensazione di non poter trattenere, di perdere, di non meritare. Non conoscevo le insicurezze che accompagnano certi distacchi, il timore di non ritrovare intatta la pienezza che lasciamo. Insomma, poche righe però molto dense.
Ho cercato appunto di esprimere questa paura di Grace, che io credo soprattutto all'inizio temesse un po' di perdere Marguerite, perché Marguerite è stata una donna straordinaria, travolgente, con un'energia incredibile e anche una spinta d'amore incredibile, e quindi certo la lontananza poteva, in quel momento il distacco poteva in qualche modo determinare la fine di questo amore che era appena nato. E invece poi anche le vicissitudini della storia le hanno portate a essere vicine, e quindi io sì, ho cercato di rendere appunto anche questi tremori, no, che i personaggi possono avere, le loro speranze, le loro paure, i sentimenti nella loro pienezza, nella loro complessità.
Sempre qui in questo capitolo ho trovato anche molto bello il passaggio dove Grace ci racconta dell'incontro che Margherita ha avuto con Virginia Woolf, di cui ha tradotto Le onde, una cosa che ho trovato anche qui molto bella per come la racconta.
Sì, lì devo dire, per esempio, mi sono anche un poco aiutato con un saggio di Margherita Yourcenar stessa. Quindi, per esempio, le metafore, quando si parla di Virginia Woolf come di una stella che in qualche maniera è fredda ma pulsa, in realtà alcune cose le ho prese proprio da Marguerite stessa, e ho cercato di reimmaginare anch'io l'incontro tra due figure così alte, così incredibile doveva essere. E questo incontro, ero andata anche a rivedere dei diari di Virginia Woolf, perché lei stessa a un certo punto accenna a qualcosa di questo incontro, dice qualcosa sull'aspetto esteriore di Margherita Yourcenar, e quindi avevo anche rivisto quella fonte, ecco, insomma. Ecco, ho cercato di vivere prima di tutto io, per poter far rivivere il lettore dentro le atmosfere di un incontro, per esempio, come può essere quel momento in cui loro discutono a proposito di questa traduzione. Margherita Yourcenar d'altronde ha amato molto tradurre, anche ha tradotto non soltanto Virginia Woolf ma anche Henry James, ha tradotto anche i lirici greci, insomma è stata una traduttrice appassionata. Cavafis ha tradotto, anche se poi le sue traduzioni chiaramente non erano sempre apprezzate, perché c'era così forte l'impulso creativo, la personalità, lo stile anche, che chiaramente potevano non essere traduzioni per come le si possono intendere in maniera del tutto scientifica.
tra le varie voci c'è anche una voce che mi ha molto colpito e incuriosita, che è quella della studentessa, di una studentessa di Marguerite. Anche qui l'ho trovato particolare come punto di vista, no? Perché è un punto di vista che si aggiunge a quello di tutti gli altri, ma è, insomma, interessante.
La studentessa, sì, se vuole ne parliamo, perché su quel periodo c'è poco. Però devo dire che andare in America, conoscere John Howard, che ha scritto una bellissima biografia sul rapporto d'amore tra Grace e Marguerite Yourcenar, e leggere soprattutto questa sua biografia, dove si trovano tanti dati anche spesso poco conosciuti, per esempio la lista di libri che Marguerite Yourcenar dava agli studenti da leggere, e alcune impressioni di alcuni studenti, insomma c'era del materiale da cui partire. Ecco, Marguerite Yourcenar aveva probabilmente in quegli anni una sofferenza interiore dovuta a questa lontananza anche dall'Europa, il pensiero di tanti amici perduti, di quello che era successo, che stava succedendo, che era successo durante la guerra mondiale, doveva essere chiusa, un po' intristita, e quindi veniva vista da questi studenti, credo in parte, anche come un essere un po' anomalo, che si vestiva, ecco, questa cosa per esempio mi pare di averla letta in una testimonianza, che si vestiva in maniera un po' particolare, differente dalle altre persone, mettendosi questi scialli, coprendosi molto, stando molto da sola. E quindi io immaginavo una Marguerite Yourcenar che al Sarah Lawrence College aveva sì sicuramente la sua serietà nell'impegnarsi, nel cercare di trasmettere a questi studenti l'amore per la lettura e il suo grande amore per la cultura in generale, però anche immaginavo iniziare a pensare a dei testi che scriveva, a testi teatrali, oppure proprio alla fine anche qualcosa delle memorie che lei inizia a immaginare. Cioè ho immaginato come una studentessa potesse vedere questa strana professoressa dall'esterno e essere incuriosita anche da lei, no? Cioè in realtà questa studentessa che io ho immaginato vorrebbe sapere di più di questa donna, perché è una donna che resta abbastanza misteriosa, abbastanza solitaria, che pare si dica abbia un rapporto d'amore con un'altra donna. Quindi c'è anche la curiosità, no, di questi giovani che vorrebbero sapere un po' della vita del loro insegnante, della vita privata, e invece questa donna rimane lontana, ma con una sua ricchezza che si intravede e si vorrebbe in qualche maniera poter cogliere.
Prima ci parlava dell'opera Al Nero, no? Che era molto cara a Marguerite, soprattutto lei sentiva molto vicina la figura di Zenone, l'alchimista medico filosofo, lei sentiva quasi come un fratello, questo lo scrive lei nel libro, e c'è proprio questo capitolo dove lei che racconta, si trova ad Harvard e c'è questa scritta sull'architrave che lei riporta su uno degli accessi dell'università: enter to grow in wisdom, entra per crescere in saggezza. Ecco, qui per concludere mi sembrava bello, perché in fondo ci restituisce un po' anche quello che è stato lo spirito di Marguerite Yourcenar per tutta la sua vita e anche nelle sue opere, no? Questa tensione sempre verso l'alto, a migliorarsi costantemente, soprattutto, ecco, penso come scrittrice, ma probabilmente non solo, anche proprio come essere umano.
Questo è veramente quello che si può imparare di questa donna, ha ragione, è veramente il messaggio che io stesso ho imparato studiando. Cioè non soltanto l'idea di quella perfezione che tutti abbiamo conosciuto dalle sue opere, ma dietro quella perfezione c'era un lavoro incessante, quello che io, anche citando dei voti buddisti che lei aveva in degli appunti, dice la capacità di continuare a studiare anche quando questo ci affatica, o come dice nei diari delle memorie di Adriano, lei è grata a Grace perché la costringe a rivedere una frase quando già si è chiuso magari il quaderno, no? E si pensa di aver concluso per quel giorno, invece no, si riapre, ci si rimette a lavorare sulla sintassi, su quella frase che non suonava benissimo. E ecco, questo lavoro incessante sulla lingua, sulle opere e su se stessa, grazia, anche nelle piccole cose, no? Cioè, lei dà in alcuni appunti che si trovano sparsi anche insomma, in questi libri che sono stati pubblicati, anche postumi. Lei dice, per esempio, che insomma, non bisogna lasciare, non so, le tazze sporche nel lavandino pensando che qualcun altro poi le lavi, no, bisogna farlo noi, e bisogna risparmiare l'acqua, perché poi c'è anche tutto questo tema ecologico che è fortissimo in lei. Cioè lei cerca di essere migliore come essere umano, e come dice Zenone, di morire un po' meno sciocchi di come siamo nati.
Esatto, un po' più sapienti.
Un po' più sapienti, sì.
Ma insomma, anche quello che l'alchimia ci insegna poi, no? Visto che lui, Zenone, insomma, sì, appartiene a...
Certamente.
E allora, Margherita è stata qui anche con noi oggi a Rete 2, grazie ad Eugenio Murali che ce l'ha raccontata. È stato un piacere averla nostra ospite, grazie e a risentirci presto.
Grazie molte, grazie a voi.